tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Buongiorno signori, 7-4 minuti, 18 secondi, giovedì 29 gennaio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
E buongiorno da Martina Caronna.
E buongiorno da Maurizio Paniconi.
Buongiorno a tutti voi, siamo infognati in questo discorso, ne dovremmo venire a capo. Fortuna, sfortuna, il nostro ascoltatore alle 6:10 ci ha lasciato così. Ma voi ci credete alla fortuna e alla sfortuna? Ecco, stiamo capendo, ci crediamo. Ma soprattutto, qual è il loro significato in Rinned? Partiamo con gli Who. I Can Explain.
Radio Rock Podcast.
Ah, che belli gli Alter Bridge, Scales Are Fallen. Una delle nostre novità dentro ormai da 2 settimane. Vi sta piacendo, la state votando, fate un po' come vi pare, ragazzi miei. Così funziona da noi. Bene, il discorso di questa mattina è partito tutto alle 6:09 da questo messaggio.
Ragazzi, ma voi ci credete alla sfortuna o alla fortuna?
Via, e poi è sparito, quindi a un certo punto
è sparito lui o...
Sì, mai più, non si è mai più collegato.
Vabbè, lui ora ha lanciato la discussione, esatto. Non ha detto che voleva partecipare.
Martina, ci credi o non ci credi?
Ma allora...
Ma come no, Marti, dai!
Sfortuna e fortuna così, diciamo, come due entità che decidono la vita, no. Penso che ci siano degli asset mentali che ti portano di più o a vedere una o l'altra cosa, o magari tra virgolette a fartele capitare. Cioè, se tu ti metti nel modo di vedere le cose in maniera più positiva, sicuramente in qualche modo riuscirai a cogliere le opportunità un po' più positive rispetto a quando magari stai un po' più giù, no? Però come due entità che manovrano il mondo, no, non penso. Penso che ci sia il pensiero dietro che invece può determinare,
allora, fortuna,
come può andare.
Sostantivo femminile,
sì.
presunta causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente, immaginata mitologicamente come una dea bendata che distribuisce a casa, sì, il bene o il male. Prendersela con la fortuna, si dice la fortuna gli ha riso. Sorte, vicenda, buona e cattiva fortuna, la fortuna delle parole. 3. Complesso di circostanze conformi o addirittura superiori ai desideri. Sorte favorevole, aver fortuna negli affari, con le donne, con gli uomini, insomma, bla 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 bla. Poi ci sono dei sinonimi, per esempio fortuna è anche sinonimo di capitale, ricchezza, di somma rilevante, no?
Ah,
quello,
certo,
ha vinto una
fortuna. Ha fatto una fortuna. Sì.
Esatto. Questa è la definizione tecnica, ok?
Sì.
Poi vorrei capire se, insomma, noi ci crediamo e la riteniamo una componente per cui, sai, so quelle cose per cui non ci credo, però certo, se ci avessi culo nella
allora,
vita.
Allora, io credo che può succedere che la botta di fortuna, cioè quello è
che
ovvio.
Che intendi tu la botta di fortuna? Fammi
un esempio. Ti faccio un esempio.
È una cosa non calcolata.
Che succede improvvisamente.
Succede.
Tipo, facciamo un esempio.
Vogliamo dire che il lotto è l'esempio classico? La vittoria del superenalotto, possiamo definire fortuna,
sì,
secondo
certo,
te?
Sì, certo, quella comunque è una cosa casistica. Tra l'altro, insomma,
allora,
ormai
è legata al caso,
pure
quindi non è fortuna. Cioè, anche lì c'è una regola.
Funziona.
Anche lì, se tu ci pensi, è una questione di calcolo statistico e di probabilità.
Cioè, che prima o poi dai, poi, beh, però potresti anche
no,
non vincere. Esatto, capito?
Certo.
Quindi
però è legata ad una statistica.
Ma sì, sicuramente. Però è una statistica.
No, ma io non ho la risposta.
No,
è che a me mi ha sempre affascinato molto questo discorso.
Comunque completamente casuale.
Ok.
Cioè, non è una statistica che dici, sai, ogni tot
no,
persone
certo,
che non vincono, uno vince. Cioè, è comunque una cosa casuale. No, quella cosa di contare i numeri non è vera. Non
no,
funziona.
No, di contare i numeri. Ti
di
faccio un esempio. Adesso con l'estrazione del numero non lo so.
Conti, non
ora,
è vera,
le macchinette del videopoker, dalle quali dovreste stare tutti molto lontani.
Sì, decisamente.
In realtà, come
però,
dire,
aspetta,
ogni tot pagano.
Sì, però quello è un altro.
Poi tocca vedere
quanto,
un
altro funzionamento,
come,
funzionamento rispetto all'otto, però.
Sì, no, assolutamente. Quella è una macchina. Quindi,
sì,
tra l'altro,
è
tarata anche dall'uomo. Quindi, insomma. I concetti di destino o fortuna fanno parte dello stesso ambito della religione, dice Flavio. Sono intuizioni interpretative della realtà, utili a dare una spiegazione ragionevole, ma soprattutto semplice, invece ad aspetti che sono complessi nell'esistenza. Sono utili dal punto di vista della sopravvivenza, ma fondamentalmente senza alcun senso.
Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Io per esempio non credo nella sfortuna, non so neanche Scaramanti, io ho 40 anni che faccio il pittore e passo tutte le scale, passo in gatto nero, io passo ugualmente.
Oh, bravo,
dopodiché però c'è da dire che c'è
quella scaramanzia,
uno che
eh?
Gioca tutte le settimane al Superenalotto e non vince mai niente, c'è sta uno che gioca una volta e magari vince 2 milioni di euro,
sì.
Noi ovviamente diciamo ammazza quello che culo che ci ha avuto, e un po' c'è da dire che è vero, insomma, no? Quindi è una cosa molto complicata, secondo me.
Radio Rock Podcast.
Del boy sarei,
che poi magari tu mi potresti pure dire, certo, è 40 anni che passi sotto le scale, infatti vedi che vita di merda che fai, che ti svegli tutte le mattine alle 5 e mezza e mandi messaggi alla Radio Rock.
Buongiorno ragazzi, guarda, a prescindere da discussioni odierne, ma Paolo, queste spiegazioni di Paolo filosofiche, accademiche o di ascoltatori come lui, ma come cazzo ve vengono fuori? Ma secondo me lo chiede l'intelligenza artificiale e poi lo scrivete.
È troppo complicato.
Mamma mia, oh. Io sono proprio un somaro, eh.
Ciao. Somaro.
Lui si sente
buongiorno
così.
A tutti. Buongiorno. Risposta all'ascoltatore che ha avuto prima il fatto per Nobile. È fortuna o sfortuna? Dal mio punto di vista, per come sono fatto io, direi ammazza, la vita si accanita contro di me.
Buongiorno Alessandra.
Ciao Ale.
Buongiorno.
Allora, stamani voglio sconfinare da territori medici. Volevo ieri ai nostri radioascoltatori da Lampania. Ma l'uscita del Napoli ieri è dovuta solo a un fatto di sfortuna. Forza Chelsea!
Attenzione, la butta sul calcio il nostro Alessandro da Livorno, che ieri Napoli Chelsea, mi sembra di capire che lui parteggiasse per i Blues. Paolo scrive: l'importante è che non ci convinciamo che la fortuna o la sfortuna siano intrinseche, facciano
esatto,
parte di noi.
Esatto,
io sono sfortunato, non esiste. Sono stato sfortunato in quell'occasione, per carità, ci può stare. Poi però bisogna capire che ne ho fatto di quel momento di, di presunta fortuna o sfortuna.
Poi, non è detto, infatti.
Dice la nostra, dice il nostro
anche
Davide,
perché,
facendo una citazione: la sfortuna non è data dagli specchi incrinati, ma dai cervelli incrinati. Dario Argento, Suspiria.
E la lancia lì così. No, anche perché, succede che quando poi tu inizi a dire sono sfortunato, mi succedono tutte, ma oggettivamente inizi a vedere, a parte cose normali che succedono a tutti, che non sono la fine del mondo, come catastrofiche, ma poi proprio inizi a metterci l'attenzione, cioè se a me casca il telefono 40 volte al giorno, cosa che succede? Non è che se poi inizio a sentirmi sfortunata, un altro segnale che sono sfortunata. Questa cosa mi capitava anche prima, ma magari non la notavo, capito? Quindi è chiaro che
io
c'ho
due cugini che ragionano così.
Mamma mia,
no, io una vita sono sfortunato perché
io
gli ho menato.
Faccio una fatica, hai fatto
sì, mi hanno fatto venire. No, perché
con queste persone a un certo punto faccio una fatica perché sono cose magari che veramente succedono a tutti.
Io te conosco, so come campi, per cui a me poi che tu mi dici che sei sfortunato dopo N anni, mi dici non trovo lavoro, no amico mio, tu non te lo tieni il lavoro. È diverso. Cosa fai tu invece per aiutarti?
Quello che secondo me c'è un'azione conscia e inconscia
altrimenti
nostra, capito?
C'è l'attribuzione esterna, per cui me l'hanno tirata.
Bravissimo.
C'è qualcuno che me la tira.
Questa cosa in psicologia esiste tantissimo.
Come quelli, no, non dire che programmi fai in vacanza, e poi capirai, la gente è cattiva da dire. Ma
a
chi?
Me quella roba, quello mi manda proprio via di testa.
Primo, chi è cattivo?
Sì,
secondo,
sì,
perché te la dovrebbe tirà?
Sì,
terzo,
sì,
secondo
sì.
me invece è un grande specchio del... presunzione che abbiamo,
esatto,
il fatto che pensiamo che la gente pensa a noi,
ma
non ci si incula nessuno, ragazzi.
La gente pensa a noi molto meno di quello
che
noi possiamo mai credere.
Guarda, ti giuro, questo discorso mi ha sempre fatto restare basita. Che no, vabbè, non glielo, vabbè, è una cosa bella, sì, però teniamola pure, perché sai, non si sa mai.
Ma che cazzo dici, la voglio gridare al mondo?
Oh, ma poi perché?
E tra l'altro, se c'è qualcuno che poi è evidente, fate una domanda.
Il problema è suo, a parte quello, ma poi magari il problema è di chi fa il ragionamento, no?
Così a buffo.
Buongiorno Giovanni.
Buongiorno Giovanni.
Buongiorno anche a Martina, perché immagino adesso sia arrivata, ancora non la sento, e comunque alla fine mi tocca ad ascoltare Dario, nel senso, hanno ragione Alessandro e Maurizio,
certo, brava,
bisogna vedere come uno la chiama, vuoi chiamare fortuna, sfortuna, destino, perché ecco, l'esempio palese è l'ascoltatore che portava l'ambulanza, che ne so, a casa mia si direbbe no che fortuna, si direbbe che non era destinato, non è destinato a morire.
In quel momento a morire, certo, però uno che guida ambulanze, gli viene infarto mentre guida ambulanze, ti ha detto culo, fratello.
Molto peggio.
Radio Rock Podcast.
Soft Cold Feel to Swallow. Mi piace molto e mi piace molto quanto state partecipando, perché sta roba di fortuna e sfortuna vi ha preso, mi sa, eh? Sentiamo un po'.
Buongiorno a tutti, Gabriele. E per me avete toccato il punto principale di tutta la questione. Chi dice di se stesso sono sfortunato è come se stesse aspettando dal cielo un qualcosa per dire poi
confermi.
Sono sfortunato davvero. E giustamente, come avete detto, è come se ci si fa più caso dopo che uno parte in negativo, no? E qualsiasi cosa ci sembra nera, quando magari in realtà sarebbe successo lo stesso.
Ari, buongiorno. Allora, in questi 30 km di raccordo ho ragionato questo, è il mio pensiero. Secondo me fortuna e sfortuna è un modo di nominare e chiamare gli eventi positivi o negativi visti secondo il nostro metro di giudizio. Ecco.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Mio nonno mi diceva sempre che la fortuna viene quando hai una mente positiva, e allora ti sembra anche di essere fortunato di avere le botte di culo, e al contrario invece ti senti sfortunato e ti sembra di essere appunto sfortunato. Come direbbe il mio amico Alessandro Livorno, la botta di culo andaria rea.
No, anche perché se ci pensate, la mia
Martina,
fortuna,
scusa, mi sono
è la sfortuna di qualcun altro.
Beh no, perché se te salvi, se te stava piano infarto come quello e te salvi, è la sfortuna.
Però se magari i medici in quel momento stanno da retta a te, non stanno da retta a un altro, o anche io vinco come e tu no. Vabbè, a volte succede, pure
sì,
questo.
Non credo,
cioè,
che però la mia fortuna vada a danneggiare. Cioè, non credo che per quello
nel
che riguarda.
Senso, allora, se stiamo, no, il pallo di prima che cade alla fermata dell'autobus,
ah, vabbè,
ma
certo,
magari
se
prende te,
due,
non prende me.
Sì.
No, vabbè, il fatto che prende te non ha preso me, può
certo
essere.
No, no, può esserlo, non è sicuro che succeda per forza,
no,
così.
Però,
scusa, mi sono dimenticato. Quando ti si attappa la vena, no? Che ti scatta l'aquilano, no?
L'aquilano. E,
insomma, ti mangi qualche parola, qualche lettera.
Ah, no, ma l'aquilano.
Lì ti sposerei.
Bene.
Allora, Marco ti vuole sposare.
Io
ora,
non credo che
volevi
sposare in generale.
E questo
no,
sai perché? Perché sei arido, perché fai schifo.
Vabbè, lui ha detto io.
No, no, certo, no. Infatti, però, in risposta a questa sua cosa, dico, guarda, mi sa che...
Bring me the horizon, sugar honey, eyes
Aquilano,
and tea.
Aquilano,
infatti...
Voglio sentire Dada. Mentre
allora,
vanno
voglio
gli,
parlare Aquilano adesso.
Bring me the horizon.
Buongiorno, ragazzi.
Ciao, Dada.
Chi dice di essere sfortunato... è una vittima, vuole fare la... a me non c'è cosa che mi fa più salire il sangue al cervello del vittimismo. Il vittimismo è collegato alle persone che dicono di essere sfortunate. Tutto a me, mi succede tutto a me, mi capita tutto a me, non fanno mai niente per cambiare le cose. Quindi secondo me è anche collegato questa cosa. Un saluto a tutti, anche a Martina.
Ciao,
anche a te,
Dada.
Abbiamo una zia in comune, che è Esther. La
zia Esther,
buona giornata.
Tra poco
ma
capiremo.
Davvero?
Tra poco capiremo.
Dada, ma come?
Ma Dada di cognome fa Umpa?
Bella Mauri.
Bravo Mauri.
Bella Mauri.
Mauri.
Radio Rock Podcast.
Carla ci scrive: gli Arctic Monkeys non deludono mai. Allora,
vero,
votali. Votale, votale. Prima nuova pubblicazione della band britannica dal 22. La canzone farà parte di Help to compilation benefica curata da War Child. E questa è Opening Night. La volete votare?
Buongiorno a tutti, ragazzi. Io penso che proprio il genere umano ha avuto sempre una grandissima presunzione di dover dare il nome alle cose, di dover spiegare il perché avvengano certi eventi del tutto casuali. Io non ci voglio credere.
Buongiorno a tutti, sono Lele. La fortuna e la sfortuna sono due predisposizioni mentali, nel senso sono due modi di chiamare i fatti positivi e i fatti negativi della vita. Conta secondo me invece molto, moltissimo sapere che la vita è fatta di casualità, e quindi ci può essere la estrema fortuna e anche l'estrema sfortuna, ma è il bello della vita anche questo, no?
Scrive Andrea: ciao grandi, secondo me è semplicemente come reagiamo agli eventi incontrollabili della vita, tutto qua.
Mi piacerebbe bilanciare in risposta, che so, quando si pensa si vince a cedere una lotto e si è stato fortunato. mi è capitato di sentire su una nota podcast su True Crime che la vincita è stata la causa di morte di una persona, anche in maniera abbastanza cruenta. La statistica riporta che molte persone che vincono poi dopo un po' si trovano sul lastrico.
Sì.
A questo punto, vincere è fortuna o sfortuna? O è come si gestisce?
Quello so, il potere dei soldi, cioè il potere allora, malevolo a volte
altro,
di soldi.
Sicuramente è come si gestisce, magari è vero che una persona che non è abituata ad avere grosse somme quando se le trova fra le mani.
Ragazzi,
no,
ma
lui dice
parliamo,
no, no, però lui dice quando tu hai,
hai avuto la fortuna di vincere,
no?
Però poi
siamo sicuri
allora, quella
che
io te la posso legare, ma certo che sì. Ma il problema qual è?
È
successivo. Cioè tu che persona sei? Ora,
quello.
Se ci fosse stata il Superenalotto sarebbe stata un'altra cosa.
Però magari per la persona che sei tu, vincere non ti ha portato fortuna. Potrebbe essere.
Ma perché quella no, che invece se tu andavi da psicologo prima, forse risolvevi determinati problemi.
Però,
e
però
di fronte
tutto...
a una roba che ti poteva succedere positiva, la gestivi sfruttandola.
E questa è l'analisi della persona. Ragazzi, facciamo finta che tutta questa cosa non succede. Lui dice: ok, facciamo finta che questa persona non andrà male lo psicologo.
Però
non
noi stiamo
è,
parlando
non è
di questo
da cambiare.
Stiamo parlando proprio del fatto perché allora poi di. Che cioè non possiamo dire che beh allora è stato un evento sfortunato il Superenalotto, ma che
no,
cazzo è stato a dire?
No, certo, però
cioè,
per
no,
quella
nel
persona
nel senso buono, cioè sì, ma il problema è quella persona com'è, cioè avrebbe sfruttato negativamente pure un'altra cosa qualsiasi,
certo,
gli
ma magari
fosse
lui
capitata.
È così e così e basta, cioè, non
il
cambierà.
Punto è quello.
Poi
dipende
da
se
lui.
Parliamo di ecco, come diceva il nostro amico, facciamo un esempio proprio eclatante, cioè la nascita, no? In
sì.
effetti se noi contiamo la quantità di spermatozoi che partono sì. all'avventura, teoricamente ti feconda quello che poi sei tu,
sì.
in effetti lì a livello numerico,
no,
attenzione,
gara,
noi
gara.
Diciamo che è una botta di culo, ma anche lì esiste una statistica data e determinata da altri fattori, cioè in che condizioni si trovano gli spermatozoi, come sono fatti,
come
chi arriva prima,
l'ovulo,
qual è lo, lo spermatozoo che tra virgolette
poi,
sta più in forma degli
certo.
altri, non è una botta di culo,
ma anche
lì
perché...
è statistica data da determinati fattori
molecolari pure.
E organici
e anche
poi,
come l'ovulo accoglie lo spermatozoo
per esempio tra l'altro
non, solo
non serve solo che quello sperma sia diciamo quello spermatozoo sia
è più veloce
fortunato
arrivi
rispetto
prima.
Agli
sì.
n migliaia bisogna pure quell'ovulo come l'accoglie
come lo recepisce
però
cose.
Anche là dici è culo sì diciamo che noi a un certo punto poi ci fermiamo e diciamo sì in effetti vabbè. Considerando come dire la probabilità statistica
è
sempre, del culo.
Sempre il tuo di culo perché voglio dire c'è stato certo. certi personaggi che se non fossero nati
sarebbe stato
meglio per tutto il mondo
infatti
che stai dicendo,
il
Maurizio?
Senso è vero pure che
era meglio una
la scienza al caso lo ammette
sì, penso
sì, in alcuni casi si dà
da casi
la vita c'hai ragionissimo
grazie,
brava Nada
brava
la penso come te
brava Nada
Nada aspetta possiamo risolvere sta cosa
c'è la canzone di Ivan Nada è buona Nada è Dada.
C'era pure Dada Umpa.
Ma
sentiamo Dada. Eccola qua. Dada!
È una zia a cui voglio molto molto bene, ovviamente una zia acquisita, non è diretta come
Martina,
però
ovviamente
sono cresciuta con loro e
allora facciamo così. A me qui sembra sembra
è
proprio
vero,
una cosa
tra l'altro
da...
la ragione Zeste è una zia magnifica, stupenda.
Però a me mi sembra proprio una roba
tutte le zie,
di,
no?
come dire, proprio di casualità strana.
Sì,
dai,
Dada.
Che puzza.
Sì, scopriamolo. Di che possiamo chiamare?
Cara Dada, noi adesso ti telefoniamo. Se non rispondi, muori. Va
no,
bene?
Dai!
Tu e zia Estere,
no!
morta già zia Estere.
No, nessuno.
Moriranno
due.
Tutti.
No.
E Martina. Via.
Radio Rock Podcast.
Forza, venga chiamata Dada.
Vai, pronto?
Su WhatsApp ricominciamo che funziona?
Ciao, Omero,
ieri. Oh, ma stangato,
E dai.
Puttana, te faccio vedere io,
Ti arrabbiare, Ale.
No, mo basta. Adesso mi sono stancato e noi qui dobbiamo...
Non spegnere lì, no!
Pronto? Pronto? E Dada, ti chiamo di là. Allora, forza, avanti. Io devo capire sta cosa, com'è possibile? Qui c'è qualcosa che non
quadra. Secondo me è proprio un discorso delle chiamate su WhatsApp. WhatsApp che non ci vuole.
Allora, vediamo, perché qui è tutto magna magna, Com'è possibile che Dada, un'ascoltatrice così casuale, a fine è cugina di Martina? Va.
Incredibile. Incredibile.
Vediamo un po'. Vediamo che succede. Sveleremo un segreto. Vedremo una sozzeria. Eccola qua.
Pronto?
Dada!
Pronto!
Buongiorno,
buongiorno,
Dada!
Buongiorno!
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 Hai visto? Non sono morta né io né CS.
Capito?
Allora,
non
Dada,
capito
ti presento tua cugina Martina!
Ciao, Dada!
Ciao!
Hai visto?
Ciao Marti, mo spiegateci perché. Prego, parlate.
Ci spiegherà Dada. Dada, dimmi tutto.
Sono la nipote del migliore amico di CS e di zio Bobby.
Ah, sì, ok. Di cui non diciamo il nome,
ma storici da una vita.
Sì, sì, sì.
Io vi ascolto da sempre, Radio Rock, Radio Rock da sempre.
Brava, brava.
Quando mi ha detto che avresti comunque partecipato al programma, ho detto: ah, io me lo sento tutte le mattine. Lei mi ha detto: è mia nipote.
Dai, incredibile.
E lei è una persona magnifica. Allora gli facciamo un grande in bocca
grazie.
Che questo periodo ne ha bisogno.
Sì. Enorme in bocca al lupo.
E grazie per la chiamata.
Ma dai,
quindi, ascolto tutte le mattine e comunque sì, basta con sta sfortuna, datemi una svegliata.
Brava Dada, diamoci una svegliata.
Mauri, sei speciale.
Grazie.
Sei veramente una persona speciale.
Grazie, ti ringrazio.
Senti,
te lo confermo. Invece da Alessandro che ci devi dire?
No, dico che cazzo, sei la cugina di Martina. Maurizio è una persona speciale, io che faccio il cameriere qua.
Fai un complimento anche a lui,
che
ti prego.
Inventate una cosa, pure finta, falsa, però credibile.
È stupendo anche tu.
Bravissima, grazie. Grande Dada, meravigliosa. Buona giornata a Dada. Ciao Dada. Che cosa abbiamo scoperto? Cosa si evince? Che è tutto un magna magna, no?
I parenti...
Allora, non sempre sono serpenti,
ragazzi,
vedi?
No, è un magna magna proprio.
Te li scegli
è un magna magna proprio.
Quando te li scegli,
scusate,
magna pure magna.
Ma come? Pappagallo deve scegliere una persona. C'è zia Esther.
Ma chi c'è?
C'è Dada. Arriva
zia
Martina.
Esther.
Dada sentiva casualmente... Vergognatevi.
Radio Rock Podcast.
Sono il cugino di Maurizio Paniconi. Chiamate pure me, per favore. Occhio, occhio, signore. Tra pochissimo. Unimantant.
Pronto, Martina. Te sei bravissima. Brava. E Maurizio, te sei bello.
Grazie.
Bello, simpatico.
Grazie.
E divertente.
Grazie.
Alessandro, te sei uno sussun dell'ostia. Dai, su. Te vai.
Benvenuti a Caramba, che sorpresa. E Martina
bello,
Carone
eh?
È qui.
Buongiorno.
Buongiorno, ci sono personaggi che se non fossero nati sarebbe stato meglio, scrive Angelo, sì. Che frase squallida. Squallida.
Perché?
No, è vero.
Squallida.
Penso che voi meglio.
Chi ha il diritto di vivere e chi no, e poi il bello è che siete contrari alla pena di morte, quindi pena di morte no. Ma decidere chi ha diritto di vivere o no lo decidete voi. Mamma mia.
Scusami.
Mamma mia.
Io non sto uccidendo nessuno. No, ho detto che ci sono persone che se non
poi,
fossero nate sarebbe stato meglio.
E poi c'è una cosa.
Puoi dire di no, dici di no.
No, ma tra l'altro
c'è una roba che. Lei ieri vedevo l'intervista di Dario Fabbri, un giornalista che si occupa di geopolitica, direttore della rivista Domino. Molto interessante, proprio tutto lui. Seguitelo. E, che intervistato al, così a BSMT, quello di quel ragazzo, di quel podcast
Basement.
Chiaramente ha chiesto insomma di fare un quadro, sì, è una cosa fantastica, dura 2 ore e 20, quindi prendetevi una spanna di tempo, però
è
importante. E lui continuava a dire che lui diceva: ma insomma siamo in un momento in cui ci sono questo mucchio di leader un po' così, dice. Ma guarda che lui continuava a dire: i leader mica esistono, non sono i leader che fanno la società, è una determinata società
che
produce quelle personalità.
Già,
per
d'accordo.
Cui ha detto: è un grande errore pensare che ci siano delle persone eliminate le quali tutto cambia.
No,
non è
vero,
mai
così.
Perché quel tipo di personalità che oggi in effetti ci mettono un po' paura sono il prodotto di una società, specialmente laddove sono, tra virgolette, salite al potere. Precedentemente in una fase in cui è necessario il consenso.
Sì, e tra l'altro ragioniamo sul fatto che sono soliti insieme al potere nello stesso periodo storico delle persone con idee molto simili, quindi mi sembra palese che è il mondo che sta andando in una direzione e quindi porti
quindi anche
come
il discorso
esempio.
Ci sono persone
certo,
che
certo,
sono nate male, allora noi presupponiamo
lì secondo me più lo sfogo
personale.
No, perché
guarda, ragione a Emilio quando dice che è solo DNA, io non sono d'accordo.
No, non credo,
perché,
ci sarà una parte che
cioè ad Adolf Hitler gli sarà successo qualcosa nel percorso
sicuramente
della
vita. Poi c'è anche da dire che alla stessa persona cioè nel senso la stessa persona capitano le stesse cose, non diventa
e
uno dei più grandi dittatori della storia.
Perché a te succedono delle cose devi fare
te sto dicendo questo io penso che in realtà anche Adolf Hitler sia il prodotto di una società. Non è Adolf Hitler che ha plasmato.
Però quello che è successo è anche il prodotto della sua mente.
Sono tutte e due le cose.
Cioè, sì, non puoi, però quel prodotto là. Sì, però dico quel prodotto là, per assurdo, potrebbe essersi formato in un percorso di vita sbagliato.
Formativo, okay. Sì.
è quello che sto dicendo. Contesto il discorso del sì, ma non dovrebbe essere nato.
Ok, tra
capito?
Me e te, che abbiamo lo stesso percorso di vita, per cui abbiamo due vite sfortunate,
però non
e magari
dire,
nello
non
stesso
non
ambiente,
sai qual è lo stesso.
Io reagisco in un modo e tu reagisci
tu
in un altro.
Questo non lo sai, qual è il percorso di vita di Hitler prima di arrivare al potere?
Che poi la cosa è anche in mano nostra,
certo.
Perché altrimenti reagiremmo tutti nello stesso modo, nella stessa situazione.
Tra l'altro ci
e
sono,
non è così.
Ci sono degli studi, per esempio, sui fratelli, dove crescono nella stessa situazione familiare. Con
sì. E
infatti,
sono diversi,
no? Però il discorso è proprio che il match sta nel come sei tu, come reagisci tu, e sicuramente l'ambiente e le situazioni culturali mettono
Senti,
loro.
Io penso che
è proprio una fusione delle due cose.
Alcune cose, alcune cose, alcuna cattiveria, violenza, assurdità di situazioni, devi avere una mente malata.
Quindi ma tu pensi che ci si nasca?
Penso che ce nasci anche, che c'hai una predisposizione ad accettare quel male, ad accettare quella
cattiveria.
Va bene,
ne parliamo tra poco, arrivano gli unni che ci spiegheranno tante cose.
Dai. Just for fun.
Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono unni.
Dichiaro aperto il Gran Consiglio Ugro, la parola Malodrat.
Maleodorante Sepperned.
Bene, dichiaro chiuso il Consiglio Ugro.
Ma non abbiamo parlato di niente. Stramaledetto Sepperned, con questo fatto del e ammazzate de qua e ammazzate de là, la popolazione ucra è diminuita del 30%.
E allora? E
se continuiamo così, il nostro esercito avrà un numero di soldati inferiore ai giocatori della nazionale di Sgolg.
Oh, però se può fa niente! E i vecchi non li posso torturare perché sono deboli! I ragazzini non li posso bullizzare perché sono indifesi! Gli adulti non li posso fare ammazzarsi se no diventano pochi! Non lo so, impediscimi pure la collezione dei prepuzzi! No.
Nel frattempo, nell'antica selva della Nera Perfidia, il fratello gemello di Sepperned, Seppermerd, sta ordendo un ingegnoso piano per usurpare il trono del fratello.
Vado lì, gli dico guarda là e mentre si gira gli do una capocciata sulla tempia.
E questo sarebbe l'ingegnoso piano?
Forse hai ragione, vaffangul. Credi che sarebbero meglio educarci in piano petto?
Ma no, no, devi cercare di usurpare il trono con l'astuzia.
Tipo?
Trovare il modo di corrompere qualcuno a lui molto vicino affinché lo tradisca.
Ma certo, Malodrad è il suo fidato consigliere.
Lascia fare a me.
Vai, vaffangul.
Il giorno dopo, all'interno della macelleria da la sora Marisa...
Ecco qua, Malodrat!
Sicura che c'è tutto?
Un chilo di costate di grugnolo, mezzo chilo di spezzatino di zembello e 6 settetti di coda di gnoscio!
Grazie, sora Marisa!
Chi si vede? Malodrat, il fidato consigliere del morto de figa Sepperned!
E chi si vede? Vaffangult, il fidato consigliere di quel caino di Seppermerd!
Tu lo sai perché sono qui, vero?
Certo che lo so! Tutti gli ugri ormai lo sanno che... Alla macelleria della sora Marisa la qualità è garantita.
Vieni anche tu alla macelleria da la sora Marisa, l'unica che fa le salsicce di grugnolo con pepe e finocchietto.
Cosa?
Unno per tutti, tutti per unni.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Oh mamma mia, la little sorority. Name and Blood da 2 settimane dentro. Andate sul sito radiorock.it, la sezione novità, e votatelo se volete. Intanto riprendiamo i nostri discorsi. Mamma mia, stamattina come siete infoniati.
Buongiorno, bellissimi tutti e tre.
Bene.
Allora, WhatsApp, se non prende il telefono, se non c'è internet,
attenzione,
a te squilla comunque, a lui no. A lui arriverà il messaggio che ha fatto una chiamata.
Tom.
Però lì per lì non gli squilla.
C'ha un'accetta sopra la cappotta lui.
Sta telefonata, ma proprio emozionato.
Ma che cos'era?
Che cos'era?
Ma che cos'era?
Hitler è vero, nel senso che sicuramente se Inghilterra e Francia non avessero imposto delle condizioni dopo la fine della prima guerra mondiale, se non avessero imposto delle condizioni disumane alla Germania, non si sarebbe mai creato quel malcontento dove poi il nazismo ha prosperato. E ha fatto appunto leva su quello. È un po' come adesso i partiti di estrema destra che fanno leva sull'immigrazione clandestina pensando che sia la fonte di tutti i mali.
Però aspetta, credo ci sia una differenza fra un leader e un popolo, cioè il popolo può anche rispondere in maniera sbagliata di pancia a quello che è stato un periodo di oppressione, insomma, sopruso, eccetera, eccetera. È chiaro che nel momento in cui tu sei un leader e prendi le decisioni che poi vanno ad inficiare oggettivamente sulla vita degli altri, non puoi andare con questi, con questa pancia.
Ma io penso,
no?
Che necessariamente quindi, ci sia una responsabilità personale, perché
certo,
altrimenti
certo,
è giustificabile tutto.
No, no,
cioè,
no, infatti.
Poi analizziamo perché una persona si comporta in quel modo, il tipo di percorso che ha avuto, le difficoltà, eccetera. Possiamo analizzarlo. Però poi ci deve essere necessariamente una responsabilità personale,
sì,
perché ha traumi simili nella stessa situazione.
Altre persone non avrebbero fatto quello. Ma però dire, secondo me è pure importante dividere proprio fra quello che un popolo può pensare,
certo,
provare e fare,
certo,
e quello che poi deve fare un leader. Cioè non possiamo metterli sullo stesso piano.
Assolutamente.
Altrimenti non è del far west.
Io volevo dire solo una cosa che non c'entra un cazzo.
Sì, bravo.
Tutto quello che sta dicendo. Però porco giuda, hanno messo 780 autovelox nuovi a Roma.
Sì.
Peso, soldi,
fortuna, sfortuna,
e le strade fanno schifo al cazzo. Chi metterà a fare l'autovelox, che tanto non siamo a cuore, che se no butti la macchina perché le strade sono
e vabbè
piene.
Allora non c'hai problemi, dai,
Cazzari, la manica dei Cazzari.
Cazzari,
buongiorno, bell'argomento.
Ciao Cri.
Buongiorno.
Pensavo, no, che forse chi si sente sfortunato, chi dice oddio sono sempre a me, sempre a me, quindi questo vittimismo, come diceva l'altra ragazza, no? È un po' anche, secondo me, un po' una forma di egocentrismo, perché la sfortuna, cioè i fatti brutti che ti capitano nella vita, non è che capitano solo a te, capitano solo a una persona, capitano a tutti. Se magari la gente si fermasse un po' di più, sempre secondo me, a parlare con gli altri, a confrontarsi, capirebbe che siamo tutti messi, cioè siamo tutti uguali. A ognuno di noi capita qualcosa di brutto e dobbiamo solo affrontarlo, dobbiamo essere forti e sereni per affrontarlo. Quindi io penso questo, ogni volta che sono stata serena nella mia vita sono riuscita ad affrontare meglio le avversità. Certo, ci sono i periodi più scuri, più neri, però appunto, come dicevo, ti rendi conto parlando con gli altri che capita a tutti, e allora non ti senti più solo e sicuramente molto meno sfortunato.
Ciao ragazzi, io credo sia la fortuna o la sfortuna sia data dall'interpretazione che gli diamo. Mi sono successe cose brutte nella vita, però le ho sempre vissute come esperienza che mi hanno aiutato a crescere, a diventare più forte. Quindi quella che altri possono interpretare come sfortuna, in realtà per me è stata una grande fortuna.
Sono d'accordo con questo punto di vista, moltissimo. Ma
ha ragione per la bimba lì, datate, complimenti. Io chi pratica il vittimismo lo manderei tutto il giorno a spaccar ghiaccio in Siberia. E se ha fame, ha
datate.
Radio Rock Podcast. Scusate, volevo rubare solo un secondo per leggere il messaggio di Angelo, no? Perché poi, per carità, Angelo, ti prendo ad esempio perché tanti la penseranno come te, però vorrei proprio capire. E lui dice: scusate se ve lo dico, ma la ragazza è molto più brava di voi, anche quando in disaccordo si pone in modo gentile, sensato, mai banale, cose che non riconosco a voi. Dovreste darle un po' di spazio in più. Mi scuso con lei perché non ricordo il nome. Si chiama Martina e siamo molto felici che tu la ritenga molto brava. Ora, sullo spazio in più, io mi permetto di dire che ce n'ha molto di spazio.
Sì.
È una trasmissione che famo in 3 o in 4. Personalmente, di spazio ce n'ha tanto come quanto ce n'abbiamo noi. Sta cosa non la accetto proprio. Sullo fatto dello spazio non la accetto minimamente come critica, perché in questa trasmissione in realtà lo spazio se ne dà tanto. Io so due interventi che, pur stando di qua e teoricamente dovendo fare la, come dire, la conduzione primaria, sto muto, faccio parlare a loro e parlate voi, quindi che cazzo dici?
Ma guarda,
due, non riesco a capire il fatto della banalità, perdonami, perché tu non riconosci a noi la sensatezza e la banalità? Perché tu non puoi fare un'accusa del genere? Angelo, ti prendo ad esempio, attenzione, nel senso che tu interpreterai anche il pensiero di tanti altri. Hai scritto te, quindi diciamo gli angeli all'ascolto che la pensano così. Però dovete spiegare perché non sono sensato e banale. Perdonami, perché io non la penso come te? O perché tu pensi di avere ragione? Uno. Due, sulla modalità, perdonami. Questa è una trasmissione, ve lo ripetiamo, però è giusto che io penso che vada ripetuto tutti i giorni. È una trasmissione nella quale si trattano gli argomenti di attualità, qualsiasi essi siano, dal più serio al più faceto. con un'ampia libertà da parte nostra e da parte vostra, ok? Quindi e mi sembra chiaro ed evidente che sia così, perché leggiamo anche questo tipo di messaggi, ma e mandiamo in onda a nastro, per cui le polemiche intanto al chilo sono veramente inutili. Io, Angelo, forse la interpreto come una tua voglia di esserci, te la riconosco e ti leggiamo. Però poi tu certe cose le devi spiegare.
Sì, forse lo leggiamo pure troppo, perché poi ho scorso un po', fatto un po', no, uno scroll dei messaggi di Angelo. A lui gli piace proprio criticarci, a lui gli piace proprio dire che siamo banali, che siamo inutili.
No, ma va bene, però tu la devi spiegare.
No, e via dicendo. Poi, Angelo, voglio dire, per carità, ognuno è qui e può dire la sua. Però se ti facciamo tanto cagare, perché io ho letto anche tutto quello che tu hai scritto prima, lascia perdere, no? Cioè, hai la possibilità di sentire altro, ascolta altro, perché se questa cosa non ti dà soddisfazione, se ritieni che siamo banali, se ritieni che siamo qualunquisti, eccetera, eccetera, tu puoi ascoltare altro, sei liberissimo.
Magari l'ascolta proprio perché vuole esprimere un concetto in disaccordo.
No, perché vuole che lo leggi, essenzialmente. Vorrei...
Ma ecco, scusami Mario, però tutti quelli che mandano i messaggi vogliono ascoltarsi, sì, e vogliono
lui
leggersi.
Lui un po' di più, perché poi dice arrivederci, non vi sentirò più, e poi torna a scrivere. Poi ciao, basta, non vi ascolto più, e torna a scrivere.
Questo è un modo per richiedere attenzione. Probabilmente vorrei aggiungere solo una cosa, allora... io ho iniziato qua da zero e ho iniziato da sola, poi ogni tanto appunto con il The Rock Show e continuiamo a fare da sola e poi sono arrivata fissa qua. Allora, non è mai successo una volta da quando io sono arrivata, e questo te lo posso garantire, capisco che da là magari arriva un'altra cosa, ma da dietro le quinte fidati di quello che ti sto per dire e fidati di tutto quello che ti hanno detto adesso Alessandro e Maurizio. Non c'è stata una volta rispetto alle discussioni che abbiamo fatto dove o Ale o Mauri o tutte e due non mi abbiano guardato prima di parlare per capire se io volessi parlare prima, e posso garantirti che entrambi mi lasciano tantissimo spazio, anzi diciamo che ci sono magari trasmissioni dove tutti abbiamo meno spazio, perché quando siamo soprattutto in quattro è più difficile parlare, oggettivamente è vero, ma purtroppo è così e lo è per tutti. Ma quando c'è da fare l'intervento non succede mai, a meno che non sia una discussione a due dove due persone stanno parlando, che non ci sia questa attenzione nei riguardi di tutti, però non è una cosa fatta su di me, è una cosa fatta proprio
ma
per la trasmissione. Quindi questo te lo posso
assicurare. Sta nelle orecchie di chi ascolta, Martina.
Certo,
perché...
però lo volevo dire,
sì,
Mauri,
no,
penso
no,
sia
sono contento che tu lo dici, tra l'altro lui.
Non possiamo pretendere che tutti ascoltino quattro ore consecutive tutti i giorni, quindi certe cose vanno spiegate. Io dico che posso essere banale, scontato, come tutto quello che volete a voi. Su alcune critiche, siccome ineriscono... ineriscono la professionalità e l'etica della professione, su quelle cose proprio mi c'è incastro, cioè nel senso non lo accetto, è una non è vero, cioè il fatto che Martina poi, nella fattispecie Martina, ma chiunque sia venuto qui, sì, non abbia spazio è una cosa non vera, assolutamente non vera. Poi per il resto sono il re dei banali, però
poi sarebbe carino, siccome noi ci mettiamo la faccia e a volte ci esponiamo,
vabbè,
perché
il
nostro
è normale,
lavoro,
così,
è il nostro
sono,
lavoro,
non sono tenuti ad avere né faccia né niente.
Ma vabbè, io dico che quando
c'è
uno
nome, basta.
Sì, però quando uno s'atteggia a giustiziere della notte, poi mettici pure la faccia.
Però sapete,
sarebbe
una cosa,
carino sapere, no, con chi stai
parlando. Ma che ti cambia te la faccia rispetto al numero di telefono?
Ne cambia, perché quando c'hai solo un numero di telefono e nulla, potresti essere chiunque, capito? E secondo me questo potrebbe essere anche, non lo so, Marco Bomboni, che gli piace fare sta cosa perché gli piace poi te lo dico, perché gli piace essere, mettersi in evidenza.
Però,
essere letto,
allora secondo me apre una riflessione sull'argomento di stamattina, cioè dove metti l'attenzione, no Angelo? Quindi forse dove metti l'attenzione tu, cioè perché se tu cerchi una cosa e in qualche modo
dice
poi
una cosa interessante,
la ritrovi,
voi siete
magari
contenti,
no,
di avere a che fare con gente che vi dice sempre sì, io vi ascolto proprio perché la pensate al contrario di me,
allora perché
ti dicevo prima,
perché tu dici poi ciao buona giornata non vi ascolto più, ciao
quello
non vi ascolterò più,
modalità
non lo dire, allora di io la penso così e punto. No, che no, ciao, non vi ascolto più.
Perché sarà la sua modalità.
Sì, beh, è una modalità del cazzo.
Intanto però ci scrive un signore, dice buongiorno, sono Marco Bomboni. Avete chiamato?
Sì,
forza
Mauri,
Martina, dai, sbrocca il marchigiano. Regà, siete il top.
Feticismo. L'aquilano
vuole
vorrei
far parlare di più quel povero pappagallo che poi vedete che
non
succede,
c'è.
Se ne va.
Non,
sì,
c'è, non sì, c'è.
A proposito, volevo dire una cosa.
Sì.
Ha mandato una notizia.
No,
non ha mandato il reportage.
Stronzo maledetto, non ci ha mandato il messaggio.
Oh,
allora facciamo
qua,
una cosa, per favore. potete mandare dei messaggi privato su Instagram in direct ad Emilio Pappagallo dicendogli: oh, che hai deciso? Eh no, perché oggi mi manca il messaggio,
adesso,
non ho capito.
Che ora è adesso in Brasile?
Ciao Mauri, siete dei banani.
Grazie. Ah. Sì, mi sento molto banano in effetti.
No, perché se no a questo punto lo svegliamo, eh?
Oh. Svegliamo.
C'è una banana?
Una banana.
Te ne volevi gli orta due, così uno da mangiare.
Però c'hai ragione, dai.
Io sto
sessismo.
Con
che me mangio.
Io sto con
Radio Rock Podcast.
Allora c'è un messaggio, c'è un vocale e poi sotto è scritto: scusate per la volgarità. Lo sentiamo o non lo sentiamo?
Sì, sì.
Ehi, tengo la dose. Emilio va svegliato. Oggi, come si dice, manco me sei ancorato.
Oggi manco me sei. Vabbè, ma questa volgarità.
Dai, mazza, dai, ma questo è il livello asilo.
Dai.
Buongiorno Rock Show, buongiorno Mauro, buongiorno Alessandro, buongiorno Martina. Allora, io ho acceso adesso, quindi non ho, ho seguito solo la vostra risposta alla polemica di questo ascoltatore. Volevo solo dire che io ascolto Radio Rock da poco meno di 30 anni e ho assistito all'evoluzione da una radio un po' più militante a una radio nella forma un po' più mainstream. Quello che rimane sono i contenuti, sempre trattati con estrema libertà vostra e nostra, e quindi qualsiasi polemica rispetto al qualunquismo la trovo totalmente infondata. Siete veramente una mosca bianca nell'ambito dell'entertainment generalista totale, nel senso che va dalla radio alla televisione a internet, quindi non ti piace, cambia canale, ci stanno un sacco di radio de merda da sentire. Buona.
Niente, quello solo dico, a me mi capita spessissimo di non essere d'accordo con voi con tutto quello che dite, no? E questo penso sia normale, ma mi sento perché è bello, perché alcune volte cambio idea, alcune volte mi vengono dati degli spunti, altre volte invece mi convinco ancora di più che quello che penso va bene al contrario di quello,
certo,
che dicevo.
Certo.
Alcune volte mi date fastidio e spengo e cambio, però
bravo,
buono, nel senso
bravo,
che mi viene da intervenire, no? Quindi dato che non posso, sta cosa mi fastidisce e mi spengo.
Bravo.
Non ci vedo niente,
fai bene.
Penso sia proprio la base di una società sana.
Assolutamente, sono
perfettamente
infatti,
d'accordo, e considerando che la radio è e rimane uno strumento altamente confidenziale, si crea uno stranissimo rapporto per cui si è come se fosse una sorta di famiglia allargata senza frequentarci. È quello che succede in famiglia, quante volte gli affetti maggiori ci provocano reazioni forti, come hai detto tu, spengo e me ne vado, oppure ci si manda a fare in culo. È più che sano ed è esattamente quello che serve. Il dibattito dovrebbe servire a questo, non ci dovremmo avere neanche paura di mandarci a fare in culo, perché se dopo il vaffanculo non pacifichi più, significa che quella roba là non era forte abbastanza,
perché
altrimenti
però
si rinforza.
Quando tu muovi una critica, una critica, a meno che, come dici te, c'è gente che non ci ascolta per 4 ore, no? Perché a volte ci hanno anche detto: ah, voi ve ne fregate della Palestina, no? Ultimamente c'è stata una ragazza che ci ha detto questo, e noi abbiamo tenuto a sottolineare quanto invece siamo forse tra i pochi che continuiamo a tenere un faro su quella situazione. E allora forse il vostro ascolto, perché è giusto che sia così, a volte è distratto, nel senso che magari è circoscritto al momento in cui potete ascoltare.
Ragazzi, cioè, per però fare l'ascoltatore di professione non dovresti fare niente.
Assolutamente, però poi quando muovi una critica devi sapere cosa dici. Perché se tu
è
dici
quello, è quello
non
che
sai
dico.
Niente, sei qualunquista e fate cagare, non fate parlare Martina,
non
e
serve
accusi,
a niente, dici delle cose stupide.
Non delle critiche, ma delle accuse, allora devi.
Che allora io mi comincio a dire: Mario, no? Tu sei uno stalker che scrive delle cose orribili e te denuncio. Scusami, è verità? No, non è la verità, però io potrei farlo, no? E ragionando come ragioni
tu, basi sul dato esatto, cioè, singolo di quello che è successo, non conoscendolo potresti farlo. Però
sono le 8:31, io direi che facciamo un bel break e ci mangiamo finalmente la crostata che Martina, in quanto femmina, ha preparato
di visciole,
ieri sera.
Visciole,
bravo.
Radio Rock Podcast.
E loro erano i Diz proprio, The First, 9 aprile, mi raccomando, signori, mi raccomando.
Sono bomboni, sto arriva.
Comunque, regà, prendete un po' tutto un po' più alla leggera. O è un programma radiofonico, non potete mandare messaggi sempre per un cazzo che ne va bene. Cambiate stazione, mamma mia, che coglioni.
Direi sì, mamma mia, che coglioni, mamma mia.
Però mi ricollego a quello che sta dicendo Mauri adesso. Anche nella critica basterebbe essere più civili. Se io vi dicessi: ragazzi, secondo me in questo periodo state parlando poco di Palestina, tra parentesi, cazzata, no? E voi mi dite: no, ma guarda, in realtà sei tu che non hai ascoltato i momenti giusti, perché ne abbiamo parlato ieri, l'altro ieri. Cioè, tutto perfetto. Nel senso, io faccio una critica in maniera civile, voi avete risposto in maniera civile. Ho sbagliato, ci sta. Io dico: effettivamente quel giorno non ero all'ascolto. Cioè, civiltà, basta parlare tra persone civili.
Sì, a volte però, sai, il senso dell'ingiustizia ti tocca, perché se tu stai sul posto di lavoro e fai il tuo lavoro, e tu sai che il tuo lavoro, per quelle che sono le tue possibilità, o almeno per quella che è la tua percezione, lo stai facendo al massimo, se qualcuno viene da te e ti dice: non stai facendo il tuo lavoro, io penso che anche a te darebbe fastidio, ne rimarresti male, e cioè ci rimarresti male, capito? E allora anche tu forse diresti al tuo datore di lavoro, a chi per lui: guarda, forse non hai analizzato la situazione, forse non stai particolarmente attento, forse è una tua
permanenza. Sì, è vero che
questo è intrattenimento, e esatto, che io da quando ho deciso di fare una vita so benissimo che mi confronterò con gente che pensa che sia un genio, gente che pensa sia un coglione.
Ma sì,
punto,
ma
fine.
Ci mancherebbe altro.
Ma te, che a me poi di qualsiasi cosa banale, scontato, impreparato, come prepara voi? Perché giustamente mi espongo. L'unica cosa sulla quale proprio non transigo, ma mai, nel senso che mi metterei qui a parlarne fino a dopodomani, quando si entra proprio in determinate tematiche legate proprio all'etica del lavoro e al rispetto del lavoro reciproco, lì diventa una cosa per la quale non è che voglio avere ragione, però mi fermo lì. Se voi ne parliamo sette giorni consecutivi.
Giorno, sono Pietro da Torvagliani e anch'io non ascolto Radio Rock.
Bene. Diciamo che semplicemente ogni volta che l'ascoltatore dice: basta, non vi sento più, è come se nella lite in famiglia dice: basta, vaffanculo, non vi sento più. Poi dopo
è esattamente così, bravo.
Posso dire una cosa? Quando Maurizio se la prende a male, o sembra che se la sia presa a male, io mi sento molto male, dico la verità, no, perché veramente sembra uno che se la piglia veramente a cuore.
È vero,
perché no, è vero, ragazzi, a mio avviso il discorso è che siamo in un'era in cui l'esibizionismo e l'egocentrismo la fanno da padroni. Quindi volersi sentire importanti, volersi sentire letti, in questo caso insomma criticare, dare un proprio giudizio affrettato basato fondamentalmente sul nulla, ma solo sulla voglia di volerci essere in quel momento, è proprio lo specchio della società moderna, no? Come ci hanno insegnato i social network, a dire la propria anche quando non si ha niente da dire. E l'importante è cercare di contrastarlo con un po' di cultura, un po' di sensatezza. Io credo che voi lo facciate benissimo, ma soprattutto Martina.
Sì, sono d'accordo. Carino, ecco, no, a mio avviso quello che hai appena detto è banale, quello che ho detto io, no? Che ho detto: potrei dire che tu sei uno stalker, eccetera. Banalità, perché la configurazione del reato la stabilisce un giudice, non tu. Vedi, amico mio.
Ma dai, no, dai, no, però, no, Angelo, no,
no,
un vabbè,
no, 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 possiamo andare avanti fino a domani. Io ho detto per te una banalità, tu hai detto un'inesattezza, nel senso: è chiaro che la configurazione del reato la stabilirebbe un giudice nel caso in cui io dequerelassi. E mi potrebbe dire: lei ha torto. Io, come te, sono libero di poter dire una cosa non vera, e cioè che tu sei uno stalker. E appunto un giudice normale mi direbbe: non c'è la... non viene configurato il reato.
Non succede. Okay,
è questo che io intendevo dire. Ora, non ti voglio dire che non hai capito, ti dico: non mi sono spiegato bene. Spero che adesso sia chiaro.
È una discussione, portarla su questi termini non ha alcun significato. Cioè, secondo me, questo.
Buongiorno, Radio Rock. Io volevo dire due cose. La prima è che noi abbiamo questo desiderio impellente di dover giudicare tutto e tutti, come si vede anche nei format televisivi, nelle trasmissioni, dove c'è sempre una giuria che ti giudica, è più forte di noi, ci dobbiamo sempre sentire in diritto di dover dare un giudizio. La seconda è che io non sono d'accordo a cambiare canale se uno dice una cosa e la pensa diversamente, perché è proprio lì che cresci, è lì, ascoltando chi la pensa diversamente da te, che puoi capire se è quello che viene detto effettivamente non lo avevi considerato, o se invece è totalmente una stronzata che dici: no, vabbè, ma meno male che io la penso diversamente. Cioè, è lì però che fai il momento di riflessione.
Hai ragione.
No, se senti soltanto il solito brodo riscaldato di brodo che mangi tutte le sere.
Tirocchi, sei un geglione. Un po' genio, un po' coglione.
Sei un geglione, Tirocchi.
Abbiamo un vocale di 2 minuti e 10. Lo ascolteremo?
Sì, dai. Radio Rock
Podcast. Band of Forces Lights.
Sgurgola marsicana.
Sgurgola marsicana. Comunque, avete ragione, è troppo lungo. Volendo, condenso. Ecco, condensa. caro amico sì, Marco. No, veramente, 2 minuti e 10, no, ragazzi, il podcast.
È tanto.
Cioè, nel senso, siamo tanti all'ascolto e quindi dobbiamo far parlare anche altri. Quindi, Marco, so che puoi farlo. Forse.
Asciuga.
Ale Coda di Paglia, la domanda è: perché c'è qualcuno che pensa che Martina abbia bisogno di essere protetta? Non è forse in grado di farsi spazio da sola? È sessismo o non è sessismo? No.
Ma. Cioè, nel senso, no, non credo sia sessismo, almeno non credo che l'intenzione fosse stata quella. Se lui avesse detto, l'avesse detto in altri termini, sottolineando il fatto che io non fossi in grado di prendermi lo spazio, è un altro discorso. Lui ha puntato l'attenzione su Alessandro e Maurizio dicendo che non lo lasciano, cosa tra l'altro sottolineo di nuovo non vera. E quindi non penso che sia così. Tra l'altro è vero pure che ci sono delle regole, perché non è che uno si può proprio aggomitate, cioè, nel senso, uno si guarda e ci si organizza per parlare.
Potrebbe essere in realtà, no, anche c'è in qualsiasi lavoro chi ha più esperienza e chi ne ha di meno. Ora, magari lasciare che chi ne ha di meno si esponga meno non è magari un fatto di non rispetto, anzi, no, potrebbe essere anche un accompagnare una persona ad acquisire l'esperienza che bisogna a volte anche acquisire. Io non dico una sorta di protezione, però in qualche modo lasciare il tempo di poter avere gli strumenti per a volte affrontare anche quelle che sono le situazioni lavorative, no? Non mi sono spiegato,
No, nel senso, no, stavo ascoltando. Credo che
un po' di criptologia c'è, però mi piace. Però no, penso. Cioè,
più che non lasciare esporre, secondo me, quello che dici tu è il supporto. Cioè, ci sta che chi ha più esperienza,
certo,
supporta chi ne ha meno.
E certo,
non credo che questo avvenga.
Intelligenza emotiva.
Esatto, non credo che avvenga.
Il senso
non
di voler capire
esporre, ma
che se tu c'hai meno esperienza,
però se io ti vedo
io
ti
devo aiutare. Cioè, certo, e quindi come lo faccio? Lasciando di parlare, poi andiamo del latte e dico: allora Martì, in base alla puntata di oggi. Ti dico, i concetti che tu c'hai in testa sono molto belli, ci metti 4 minuti, noi dobbiamo fare un intervento da 4 minuti, siamo in 4, tocca che te impari a farli in 30 secondi. Questo è un modo di crescere costruttivo. Un po' te lo dico, un po' poi lo devi fare tu, perché poi a un certo punto una trasmissione ha anche delle esigenze di intrattenimento, non può servire da accademia. Tu vieni qua, se presumo che il tuo lavoro lo debba saper fare, no? Se non, perché ti dovrei scegliere? Detto questo, uno inizia, quindi sicuramente può migliorare. Il compito, tra virgolette, di chi c'ha più esperienza è cercare di dare due dritte, dopodiché poi ce la devi mettere tu.
Sono
e
d'accordo.
Poi a un certo punto, se sei molto sopra, è perché sei capace a stare in quello in cui devi stare, ma anche,
sì,
anche banalmente a farti spazio.
Ma a volte...
Sì, però con questo non dobbiamo giustificare poi.
No, però...
Secondo me la prevaricazione, quella però è forzata,
però è diversa,
dove è anche
eh?
Difficile farti spazio.
Però è diversa.
Qua non succede, no, qui non esiste.
No, potrebbe
per
succedere
dire...
qua. No, ma che
era per dire,
non
era per dire che quello poi non deve giustificare il fatto di.
Secondo me succede anche qua.
Secondo
me succede anche qua. Sono sincero.
Quello non lo trovo
da parte
giusto,
di tutti,
però ti devo dire
da parte di tutti, ma è una prevaricazione in senso positivo, cioè nel senso, a volte quando noi ci esprimiamo e parliamo, tendiamo a voler prevaricare per difendere la nostra idea. Però gli eventi di prevaricazione, gli episodi di prevaricazione, secondo me esistono qua, non solo in questa trasmissione, cioè in tutte le trasmissioni che ascolto della nostra radio, ma anche di altre, ci sono dei momenti in cui penso quel soggetto sta prevaricando, ma non credo che sia una voglia malefica,
sì, esatto,
di annientarti.
C'è pure chi è più avvezzo ad alcuni argomenti, chi meno. E io solitamente se un argomento non lo conosco così bene e non posso argomentare, preferisco stare zitto. In quel caso vorrà dire che parlerete più voi.
Buongiorno Rockshow, in quanto all'etica del lavoro io ti devo ricordare che tu sei un noto tifoso simpatizzante della Lazio e te spacci per romanista,
Ma chi?
Marco, per questa cosa tu probabilmente morirai oggi pomeriggio.
Ma chi te?
Buongiorno, io volevo dire 3 cose. L'ho detto, quindi ciao.
Ciao.
Ciao, giusto.
No, ragazzi, sono Dario. Dai su, ragazzi, non dovete dare spiegazioni a questi mentegatti, perché
no, vabbè, ma
ci sono
così.
Da sempre
mentegatti,
da tutte le parti.
Non è così.
Le radio e tutte le situazioni.
Vabbè, però stimola.
Che ha fallito nella propria vita, che non
vabbè, mo dai, non lo sappiamo, non facciamo la cosa al contrario.
Questo tipo di messaggi, dai, su, non avete obbligo di dare spiegazioni.
Radio Rock Podcast.
Tra poco scopriremo come mi chiamerò.
Come ti chiamerai?
E poi vi spieghiamo perché. Tra poco nei nostri studi anche il nostro Emiliano J.J. Ruby, al quale voglio chiedere due o tre cosette che ho letto in settimana. E siccome lo sappiamo, e lui già è chiaro ed evidente che lui ce l'ha con la profonda a Casabianca, perché sta troppi cazzi, dai. Quindi ci svelerà tutto. Prima di salutarvi, nel senso di accompagnarvi verso le 9, vi voglio dire che visto che oggi abbiamo parlato di fortuna e di sfortuna, esistono o meno, questo non l'abbiamo capito, ma se si può chiamare colpo di culo, lo avete in questo momento. Bene, signori, perché voi sapete che voi ascoltatori di Radio Rock avete degli enormi vantaggi al Teatro dei Servi tutta la stagione, per cui avete sempre diritto al biglietto ridotto al Teatro dei Servi e anche al Martinetto a Milano, eh? Per cui insomma avete il vantaggio di poter andare a teatro sempre con un biglietto molto molto vantaggioso. Quando ci siamo noi in scena, diciamo, questi vantaggi aumentano ogni tanto, per cui vi voglio dare questa grande possibilità. Stiamo per chiudere, perché ieri ho fatto il punto con chi si occupa appunto del responsabile del botteghino del Teatro dei Servi a Roma. Noi saremo a Roma dal 17 al 29 di marzo con il nostro nuovo spettacolo Vi amo da morire, quattro personaggi alle prese con strane presenze e dei soldi da recuperare, per cui venite a vedere questo spettacolo, venite a divertirvi con noi, lo potete fare con, ripeto, sempre ridotto, ma per la sera della prima, in questo momento almeno questa è la super promo che vi dedichiamo, la sera della prima, martedì 17 marzo, posso avere ancora dei biglietti a 5 euro, per cui martedì 17 marzo lo spettacolo inizia alle 21, 3899 106 600, non vale Martina Caronna stronza.
Cosa 3899 per sempre,
106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Adesso nome, cognome e la parola vi amo, non è la parola, le due parole vi amo, nome, cognome, la parola vi amo, e vincete un biglietto a 5 euro per la sera della prima, martedì 17 marzo, per il nostro spettacolo Vi amo da morire. Levate il telefono a Martina.
Ma che scrivi?
A parte il fatto che tu non hai mai pagato uno, se non avete, cioè, a noi. Mai, ma che 5 euro?
Vi amo, Martina. Cognati.
Allora, 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione.
Ha scritto qualcun altro, comunque.
Nome, e la parola vi, e le parole vi amo, per potervi accaparrare un biglietto a 5 euro per la sera della prima, signori belli. Vedete che dovete fare. Forza.
Radio Rock Podcast.
Targato Swear Sweet Kid. Buongiorno signori, benvenuto al nostro Emiliano Ruby. Ciao
JJ, ti sei ascoltato JJ.
Emiliano. Abbiamo deciso, potrebbe essere Junior Junior,
sì.
James Joyce, Jonathan
Jonathan J.
Giorgi
Jonathan Giorgi. Allora, buongiorno Emiliano, com'è andata la settimana?
Molto molto bene, aspetta che spengo il cellulare, a posto.
No, non puoi anche lasciare
spegnerlo senza guardarlo con la mano in tasca.
È perché c'è la lineetta, la cosetta laterale,
sì,
no?
Sì, certo, perché voi non mi credete quando vi dico che mi ha degli suona. Insider all'interno della Casa Bianca, altrimenti non si spiegherebbero talune informazioni.
Come il cellulare così abilmente.
Questo sarà impicciato con la CFBI.
L'hanno spento da remoto.
Servizi segreti Interpol. Allora,
l'ICE, perché adesso l'ICE fa tutto.
Io volevo partire da là. E poi magari commentiamo anche le ultime cose accadute, orribili.
Aspetta, però voglio dire una cosa, che comunque io sono rimasto molto male da ascoltatore, perché ho visto che non avete per niente trattato l'Australian Open.
Ah, ieri abbiamo seguito il fatto che ci rodeva molto che Musetti si è dovuto ritirare quando stava schiantando Djokovic. E poi mi sono perso un po'. Sinner è passato.
Sì, però
tra l'altro il fatto che Musetti è uscito ha impedito il fatto di avere in semifinale due italiani, e quindi sicuramente in finale un italiano, ci dispiace.
Sì.
Però dicevi?
Però ne avete parlato poco.
Parliamo.
Io ci rimango male, a questo punto cambio radio.
Ah sì? Ok. Se vuoi cambiare radio, perché te lo dico? Qui pare che è diventato sport nazionale. Detto ciò, l'ICE in questi giorni è partita il no, non li voglio in Italia, perché si era paventata l'ipotesi che per le Olimpiadi invernali venisse una delegazione a protezione degli atleti statunitensi. Mi è sembrato di capire che è una cazzata.
No, allora il discorso è questo. Ci sono delle novità rispetto alla cosa, perché all'inizio era uscito fuori che effettivamente questi agenti dell'ICE, poi vi dirò anche perché da un certo punto di vista è preoccupante e perché non lo è, dovevano venire a fare la sicurezza della delegazione statunitense. Allora, in questo caso io non giudicherei la cosa preoccupante per gli italiani, perché secondo me non si mettono a sparare alle persone, chiaramente. Giudicherei la cosa preoccupante per gli americani, perché comunque da un certo punto di vista Trump decide di mandare a fare la sicurezza della delegazione statunitense un corpo che si occupa teoricamente di tutt'altro, cioè ovvero si occupa di border patrol, cioè di
pulizia, cioè di, diciamo, di immigrazione, di stare attenti effettivamente alle frontiere, sì, chi entra e chi non entra,
sì,
chi deve essere espulso. E questa cosa già è molto strana, è molto strana perché effettivamente l'ICE è un'agenzia governativa che risponde direttamente a Trump, cioè risponde direttamente al governo, ok? Quindi questa cosa per gli americani è strana, cioè nel senso tu non stai mandando un corpo specializzato in quella cosa là, mandi un corpo che fa tutt'altro, che però risponde direttamente a te. Quindi per gli americani è strano, per gli italiani da quel punto di vista no. Poi è uscita però un'altra notizia che non è ancora stata smentita, che invece potrebbe diventare preoccupante nel momento stesso in cui questo ICE effettivamente si dovesse occupare anche della sicurezza delle Olimpiadi. Ora, questa cosa a me sembra una bufala, però non è ancora stata smentita del tutto. Se si dovesse occupare anche di quello, questa cosa invece effettivamente potrebbe rappresentare un po'
c'è un post a riguardo d'allarme di Emilio Mola che mm-hmm. dice che, per esempio, che nell'ICE ci sono in realtà una sorta di tipo due correnti, ok? Una è questa scritto ERO mm-hmm. e l'altra è la HSI. L'ERO è quella che vediamo in America, che adesso appunto sta facendo tutto quello che sta facendo.
Era agli ordini di quel signore che hanno rimosso, hanno spostato, esatto, perché evidentemente aveva
il buon bovino, tra l'altro, di origine italiana.
Di origine italiana, che possiamo essere il cappotto, sì, alla Himmler, cioè,
abbiamo lui, Pambondi, cioè abbiamo
sì,
i migliori,
sì, evviva, evviva, evviva. E invece appunto questa HSE che si dovrebbe occupare di soprattutto terrorismo, cyberterrorismo, e quindi in teoria quella che dovrebbe venire in Italia è questa seconda HSE, che però lui dice che in realtà in Italia c'è da 50 anni e che già collabora con la polizia italiana.
Ma l'ICE esiste da
quindi
sempre,
quindi in realtà sì, sì,
cioè dagli anni 90,
esiste, no, cioè, da parecchio,
che esiste, sì, ma anzi, che sta, no, da, anche da, qua da parecchio,
subito dopo le Torri Gemelle,
sì, quindi esiste da parecchio. Il problema è che Trump l'ha trasformata in una milizia operativa violenta.
Però no, appunto, come lui spiegava, sono due correnti.
Allora, se volete lo sentiamo
interne,
ora, durante la cosa,
come
lo chiamiamo Emilio e vediamo un attimo.
Magari sarebbe interessante.
Se c'è, partito un applauso, era
se
per
è
te,
disponibile.
Allora,
grazie.
Hai detto la cosa giusta, che mi
Radio Rock Podcast.
Che c'è qua, che c'è qua. Ok, grazie, ci dicono, ok, grazie.
Prego.
Allora, vi volevo far sentire una roba, volevo commentarla insieme a, ad Emiliano. Ieri, tu conosci, come si chiama? Dio, Marco Fabbri? No, Dario Fabbri,
sì,
scusa. E giornalista, si occupa di geopolitica, analista, sì, insomma. Mi piace moltissimo. Ieri mi sono preso il mio tempo, ho visto quasi tutto perché dura 2 ore e 20, non ho visto un'ora e 40, del podcast al BSMT. Che va tantissimo, come si chiama lui quello che ha barba?
Passa,
madonna,
dal basement,
sì, ma lui come si chiama?
Podcast,
il proprietario.
Ora te lo dico, ora te lo dico.
È quel ragazzo che tra l'altro col basement ha spaccato completamente, che ogni tanto mi sembra uno che gigioneggia tantissimo, però c'è da dire che ha una quantità di ospiti molto interessanti.
E Gianluca Gazzoli.
Gianluca Gazzoli. Gazzoli è, e devo dire che nel tempo è diventato sempre più bravo a far emergere, diciamo, la personalità di chi va da lui ospite. Aveva il buon Fabbri e hanno parlato chiaramente, hanno provato a fare una foto del momento, chiaramente si sono aperti discorsi a raffica, lui mi sembra molto come dire centrato.
La nostra narrazione vede noi buoni e gli altri cattivi, ma non solo, la nostra narrazione pedagogica vede noi occidentali come fine ultimo dell'evoluzione umana, senza nasconderci, quindi qualvolta c'è una rivolta in giro per il mondo, ovunque, noi parteggiamo per i rivoltosi. Perché questo? Da un lato perché mediamente non sappiamo niente di quello che succede, ma lanciarsi a favore dei rivoltosi è gratis. Quindi allora dell'aperitivo, dice, io espresso solidarietà, che è un esercizio molto italiano, devo dire, esprimere solidarietà, e l'ho fatto, perfetto. Ma c'è anche qualcos'altro. Credere, e questo ci viene insegnato tuttavia, implicitamente o a volte anche esplicitamente, più spesso implicitamente, che gli altri esseri umani, se liberi, quindi noi diamo per scontato che loro non lo siano, se liberi realizzerebbero una società identica alla nostra. Quindi se gli iraniani si ribellano a Teheran, vogliono vivere come noi, ma non l'hanno mai detto, abbiamo stabilito noi, si ribellano, non vogliono più la teocrazia, molto probabile, ma che vogliono realizzare una nostra società, chi l'ha stabilito? Ecco, il nostro atteggiamento occidentalista è questo, stabilire che gli altri vogliono vivere come noi e dunque noi siamo la fine ultima dell'evoluzione. Se poteva essere preso sul serio finché noi dominavamo il mondo in lungo e largo, adesso lo dominano solo gli americani per quello che dura, ma gli occidentali no. Se prima lo potevamo dare per scontato, oggi gli altri non ti prendono sul serio, neanche lontanamente. La nostra narrazione...
Io guarda... A me sembra una foto veramente molto lucida di quello che sta accadendo in questo momento.
Io sono, diciamo, spessissimo sono d'accordo con lui, che è uno che ne sa veramente a pacchi, chiaramente
a parte gustatevi l'intervista quando, proprio per questo, quando siedi ed è una roba,
quando lo ascolti chiaramente gli vorrei stringere la mano, un sacco di cose spazia... anche se vi dico la verità non sono d'accordissimo su tutto quello che dice Fabbri. Specialmente in alcuni ambiti non andiamo d'accordo, cioè non andiamo d'accordo chiaramente, non ho la stessa idea. Però è una persona che chiaramente ne sa moltissimo, moltissimo di quello di cui parla. E, nello specifico ha pienamente ragione, cioè ha ragione sul fatto che comunque noi occidentali tendiamo ad avere una società, diciamo una visione occidentalistica del tutto, anche del progresso, del futuro, per cui pensiamo che effettivamente chiunque voglia essere come noi, quando non è affatto così. L'Iran è un capitolo un po' particolare, perché comunque l'Iran, diciamo specialmente sotto Mossadegh, aveva avuto delle aperture estremamente ampie che avevano portato effettivamente anche a un'occidentalizzazione della società, ok? Infatti girano, per dire, da sempre le foto delle donne in minigonna,
una foto che ricacciano puntualmente, ecco l'Iran com'era,
quindi chiaramente l'Iran è una anche perché noi italiani, cioè noi europei in generale, tendiamo a pensare all'Iran come un paese arabo, ma non è un paese arabo, cioè non c'entra niente con gli arabi, anzi si offendono molto se li chiami arabi, perché loro non sono arabi, loro sono persiani, è proprio un'altra cosa, e hanno anche una cultura differente. Poi sono musulmani, però sono musulmani sciiti nel momento stesso in cui sono circondati da diciamo nazioni sunnite, quindi è un po' un discorso. Ora non saprei dire effettivamente, guarda, questo ne avevo parlato un po' di tempo fa con un'altra persona, non saprei dire effettivamente cosa vorrebbero in questo momento gli iraniani. Ora parlare a nome degli iraniani è difficilissimo chiaramente, perché non lo sappiamo. Sicuramente la maggior parte delle persone in questo momento non vorrebbe il regime di Khamenei, e ci mancherebbe altro. Però l'idea di quello che arriva dopo, francamente, cosa vogliano gli iraniani non lo so,
no, perché
però, non mi sentirei di escludere che loro effettivamente abbiano in mente una società che non dico che sia come la nostra, cioè un modello occidentale, che però abbia effettivamente
però
dei punti di similitudine.
No, io credo che sia interessante, cioè,
tra poco ne continuiamo a parlare. La cosa interessante è chiaro che loro non vogliono la teocrazia, certo che sì, perché si stanno ribellando, ma tra non volere la teocrazia e cercare, che ne so, Coca-Cola e McDonald's dappertutto, ci sta diverse. In mezzo un mondo, e giustamente lui dice, ma qualcuno gli ha mai chiesto cosa vogliono? No, e allora perché noi immaginiamo? Perché culturalmente siamo portati a vederci
a
come, dice lui, l'ultimo step dell'essere umano, cioè noi siamo il top di gamma, e quindi tra poco ne parliamo. Radio Rock Podcast. Nothing but thieves. Buongiorno signori belli. L'opinione di almeno tre iraniani espatriati che conosco personalmente è qualsiasi cosa è meglio di questo, quindi quasi anche Trump. Sì, però vengono da una condizione disperata, mi verrebbe da dire. In quella condizione lì forse pensi, ma sì, va bene pure Trump. Lì bisognerebbe fargli una domanda, come dire, non così. Cioè, è come se ti dicessi, stiamo su un burrone, possiamo cascare di sotto oppure girarsi e abbracciare Adolf
Lubi,
Hitler. Io forse abbraccerei, no? Sì, per salvarmi la vita, ecco,
cioè,
diciamo
forse
che
non è il momento adatto
gliela
per fare
in un
questa
altro
domanda
momento,
esatto,
ecco.
Come non lo è per i veneziolani,
in
no?
Per
un altro modo.
Buongiorno,
cioè,
che cosa vogliono quelli che non che protestano? Vabbè, sì, che se ne vada il governo attuale, senz'altro. Poi però ci sono i vari interessi, perché tutto il blocco che fino adesso ha sostenuto la teocrazia non è che proprio siano degli occidentalisti.
No, però considera pure che, cioè nel senso, il problema grosso è che capire effettivamente quanto all'interno di una situazione del genere, cioè sotto una dittatura feroce, capire effettivamente quanto le persone facciano qualcosa perché è obbligato, quanto le persone facciano qualche cosa perché effettivamente convinte, è molto complesso, cioè è difficilissimo dare un quadro effettivamente delle volontà della società iraniana in questo momento. Io non ne ho lette tante di persone che pretendevano di dare un giudizio su quello che hanno in mente gli iraniani. Non lo sappiamo, non credo che non lo sappiano neanche gli iraniani in realtà.
In questo momento penso di no, però in questo momento, come succede sempre nelle rivolte, l'obiettivo è rovesciare quello che c'è, perché ci ha rotto il cazzo.
Sì, esatto.
Poi vediamo che succede.
Pure questa cosa,
credo,
di dover dire quello che secondo noi pensano gli iraniani non dà un po' ragione ancora di più.
Manforte,
dire,
però che se ne parliamo anche noi adesso stiamo desumendo.
Però noi stiamo lasciando il discorso aperto. Non stiamo dicendo quello che noi pensiamo gli iraniani vogliano.
Certo,
il senso è proprio quello. Cioè, quando tu inizi a dire che sia l'Iran, che sia Venezuela, qualunque altra popolazione del mondo, sapere quello che loro vogliono, cioè lo stanno facendo adesso a Gaza, no? Cioè stiamo decidendo del futuro di Gaza senza i palestinesi.
Io credo che la maggioranza delle persone, per dire, in Venezuela in questo momento non volesse Maduro.
No.
Però non sono affatto sicuro che la maggioranza delle persone in
Trump,
questo momento in Venezuela non voglia una terza via socialista, certo. Per loro, cioè è complicato effettivamente,
ma
certo,
per quello ti dico, non ti sembra sempre un discorso di dover riportare il nostro punto di vista occidentale al centro anche rispetto,
sì,
alle
e su
opzioni...
questo si esprimeva sempre anche, dice, è ovvio che sia così, perché il mondo, da che è mondo, vive di sfere di influenza e di apparte, per cui è normale che io da sta parte cerchi di individuare quelle robe là, perché voglio che si estenda il mio modello, sì. Quindi tra poco torniamo a parlarne insieme a voi, se volete. Danko Jones, Good Time. Radio Rock Podcast. Ne parlo tutti i giorni con un mio collega iraniano, scrive Nicole, la moglie. Loro vogliono il regime fuori, essendo una cultura millenaria, non vogliono certo però la merda americana, questo dice. Poi mi fanno notare che si sono presi a schiaffi con Israele, a colpi di missili. Israele ha preso una pioggia di merda sulla testa, ha pensato bene di prendere una via diversa per attaccare, fermo restando che la gente si è rotta i coglioni di quel regime di merda teocratico. Guardate che gli iraniani sono veramente un gran popolo, di una grande cultura più antica della nostra. Non dimentichiamo che la civiltà è nata là, per come la intendiamo nell'Occidente, tra l'altro, ma questo nessuno lo mette in dubbio. Sì. Intanto però abbiamo un vocale, Cristiano Tinazzi, buongiorno.
Ciao,
buongiorno.
Ragazzi. Ma sentite gli iraniani, parlate con loro.
Esatto.
È pieno di iraniani qui a Roma, hanno fatto le manifestazioni, c'è un ristorante iraniano, sono dei ragazzi carinissimi, sono bravi, sono tre musicisti, tra l'altro, che stavano al Conservatorio di Teheran e adesso non credo siano al Conservatorio qua a Roma. Parlate con loro, sentiteli, perché vogliono dirle, vogliono parlare, magari sarebbe bello farli sentire in radio.
Hai ragione, assolutamente.
Quello che vogliono, visto che è una società civile molto forte, cioè in Iran, qualunque cosa succederà dopo il regime, ci saranno delle elezioni, ci saranno dei partiti e ci sarà un momento di transizione che poi per forza non deve essere lineare, lo sappiamo, potrebbe succedere, però quello che vogliono comunque è la democrazia in qualunque sua forma.
Sì, vedi, cioè io sono,
sì,
d'accordo, guarda,
sì, è probabile che sia così, però il punto è parlare con degli iraniani qua è sicuramente molto interessante, via dicendo, però stiamo parlando di esuli che stanno da un'altra parte e che guardano lontano il regime, quindi probabilmente parlare con loro e parlare con invece una persona che lavora magari per il governo in Iran è diverso, cioè nel senso capire effettivamente quali siano, noi quello che stiamo dicendo non è il fatto che loro non vogliano liberarsi dell'attuale teocrazia, che mi sembra una cosa abbastanza, diciamo, largamente diffusa per quanto riguarda, almeno da fuori, quello mi sembra,
sì,
di poter
che
capire
da qua.
È che mi sembra che non lo vogliano, però il discorso è capire poi quello che vogliono, è una materia piuttosto complessa e non si risolve parlando con qualche iraniano che vive in Italia, purtroppo. Cioè, lo vedremo effettivamente se ci saranno mai libere elezioni, glielo auguro, allora a quel punto capire effettivamente se vogliono una democrazia, vogliono un altro tipo di governo, vogliono, non lo so, il socialismo reale, o vogliono un nuovo governo di ultradestra. Non,
allora vi chiedo a voi,
capire,
magari anche a Cristiano che è all'ascolto, a tutti gli altri, no? Faccio una iperprovocazione: e se ci arrendessimo tutti e decidessimo che ognuno si fa i cazzi suoi e laddove ci sono dei problemi, ragazzi, ci dispiace, organizzatevi internamente, se volete rovesciare Mario Rossi di turno, pensateci voi. E nessuno più interviene in niente.
Proprio autodeterminazione dei popoli totale, che da un certo punto di vista,
no,
sarebbe,
mi chiedo se
bello
sia possibile una cosa
da un altro punto di vista dipende, perché secondo questo ragionamento noi saremmo ancora con Mussolini e Hitler, no?
O forse magari non nel 45, ma magari 20 anni dopo li avremmo fatti fuori, perché ci saremmo organizzati pian pianino.
Dipende, perché poi sostanzialmente è molto difficile trovare un dittatore che intenda rimanere fermo dove sta e non fare niente e mantenere tutto quanto così,
pure.
Quindi poi sostanzialmente
anche
succede,
perché
sempre che crei qualche problema a qualcun altro,
anche
quindi,
perché a un certo punto le persone che puoi trucidare, uccidere, seviziare finiscono, quindi dovrai spostarti
però
da altre
parti. Non è che, per dire, non è che Mussolini si divertisse a seviziare le persone,
però comunque,
cioè,
però lui era d'accordo sulle leggi razziali, insomma ha fatto delle cose per,
guarda, quello
per...
lo fece allora, Mussolini non gliene frega assolutamente niente,
vabbè,
delle leggi razziali,
però ha fatto delle azioni,
lo fece perché
è stato
alleato
corresponsabile, vabbè, è stato corresponsabile,
sì, certo che è stato corresponsabile, non voglio assolutamente,
perché so c'è questa narrazione che togliamo,
no,
cioè
certo,
si responsabilizza
Mussolini, decolpevolizzare
Mussolini
che c'ha tutte le colpe del mondo per quanto riguarda, ma non è quello il punto, è effettivamente per fare un'analisi seria, a Mussolini non interessavano le leggi razziali, non gli fregava niente degli ebrei a Mussolini, cioè come non gli fregava niente addirittura la destra attuale, la destra moderna è contro l'Islam. Mussolini era strettissimo alleato dell'Islam. Mussolini addirittura ricevette un'onorificenza,
sì,
per cui lui era la spalla dell'Islam.
Però le purghe, cioè, a dissidenti si facevano, cioè ci stavano dissidenti politici, c'era la galera.
No, tu hai perfettamente ragione.
Nel senso, noi stiamo parlando comunque,
hai perfettamente ragione. Il punto è che se noi ragioniamo col nostro sistema dei valori, cioè il nostro da esseri umani, diciamo più o meno normali, e con l'etica quindi di un essere umano più o meno normale, certe robe arriviamo e diciamo, ma come cazzo è possibile che è successo? Perché in realtà succede tutto in quegli angoli di sfumature di grigio,
appunto.
È tutto là. Per cui pensa che ci sono teorie per cui c'è qualcuno, qualche storico che sta rivedendo alcune dichiarazioni di me e alcuni carteggi per cui si sostiene pure che Mussolini in realtà gli stessero sul cazzo pure i fascisti. Cioè nel senso che fosse semplicemente una voglia di potere.
Ecco, e
cioè,
quindi
se l'avesse
al
ottenuto
mio iniziale,
con, se non l'avessero cacciato dal Partito Socialista, probabilmente ci sarebbe arrivato con quello.
E quindi torniamo al discorso iniziale: non credo esista un dittatore che non ha questa spinta, capito? È quello,
cioè,
che intendevo. A un certo punto le persone delle finisce, cioè,
certo,
la tua smania di potere andrà per forza fuori.
Considera, per dire, faccio un esempio. Ora no, facciamo partire la canzone, parliamo dopo, magari.
Radio Rock Podcast.
Ehi là. Come state, Giovanni? Scusate, ma qui siamo presi dalle chiacchiere. Dice, in verità è già così, dice il nostro Luca, valorando la mia idea dell'ok, ognuno si faccia i cazzi propri e ciao, addio. Ci facciamo i cavoli nostri finché non abbiamo qualche interesse. In Corea del Nord pure c'è un dittatore folle, ma non ce ne frega nulla. Purtroppo quando c'è una dittatura auguri che il popolo riesca ad autodeterminarsi.
Non è che non ce ne frega nulla, perché è una cosa che dà fastidio a moltissimi stati che sono lì confinati. A noi magari non ce ne frega nulla, ma alla Corea del Sud interessa come, al Giappone interessa come. Il fatto è che Kim c'ha i missili atomici e quindi non puoi semplicemente fare una guerra.
Anche lì la cosa che noi dovremmo imparare a fare è che determinate cose ci sfuggono perché non conosciamo tutti i dettagli della storia. E questo è il punto. Cioè, laddove sembra, ah, ma non ti interessi, amico mio, tu non puoi pensare di entrare in casa di uno che dentro c'ha un bazooka. Adesso sai che cosa faccio, caro? Il tempo che tu pari uno ti ha sparato, quindi dovrai trovare un altro modo.
Guarda, raccontava c'era un insider di un po' di tempo fa che parlò di quando Trump, durante il mandato precedente, a un certo punto ebbe a che fare con Kim, no? Con la Corea del Nord. All'inizio l'idea di Trump era andare là, bombardarli e prendere la Corea del Nord e liberarla, diciamo così, per dire, mantenerla sotto il controllo degli Stati Uniti. Poi qualcuno gli ha fatto notare, guarda, questi hanno il nucleare, non si può fare questa cosa, perché sennò succede un casino. E allora Trump è diventato amicone di Kim. Questo è quello che è successo. Cioè, quindi in alcuni casi, purtroppo, questo non mi ricordo che lo diceva, però è un dato di fatto, l'unico deterrente effettivo a far sì che qualcuno non venga da te ad invaderti in questo momento è la potenza nucleare.
Sì.
E se ci pensate è una cosa aberrante, è una cosa che fa venire i brividi, però è così.
Aberrante, sì.
Allora, ci scrive sempre Cristiano dicendo, guarda che hanno tutte le famiglie in Iran, stanno male, i giovani non sono esili, sono qui a studiare, non per scappare. Poi ci allega una roba che ha scritto Navid, uno di questi proprietari della taberna persiana qui a Roma.
No, ma Cristiano, ma non sto dicendo, aspetta.
Lui dice del fatto che in realtà forse abbiamo delle informazioni in più. Vi leggo questo posto, come stai? È la domanda che i miei amici italiani mi fanno spesso in questo periodo e ogni volta qualcosa mi si ferma in gola, non è silenzio, è un grido che non ha ancora imparato a chiamarsi per nome. Non rispondo perché non esistono parole addestrate a contenere tutto quello che stiamo vivendo, non amo le risposte banali, da tempo cerco un nome per questi sentimenti profondi e scuri, forse nessuna lingua le ha mai create, perché nessun popolo dovrebbe conoscere questa forma di buio, il loro buio. Immagina di essere lontano dalla tua terra, immagina che la notte cada non solo sulle strade ma sulle voci, internet spento, linee tagliate, il mondo che tace, immagina che il governo spenga tutto, ogni contatto, immagina il tuo popolo, quindi amici, parenti e famiglia, chiusi in una gabbia in cui si uccide a sangue freddo con armi da guerra, inermi, per lo più giovani sotto i 30 anni e anche bambini. Tu sei lontano e guardi, aspetti, ogni video è una lama, ogni immagine è una roulette russa, tremi davanti allo schermo con la paura di riconoscere un nome, un sorriso, un volto che ami disteso tra i morti. E allora mi chiedo, come si risponde a come stai quando il tuo paese sta morendo mentre tu invece respiri e stai vivendo? Tutto questo accade perché viviamo in una terra antica, ricca, bellissima, eppure il popolo ogni giorno è più povero. Accade perché chiediamo poco, la libertà di vestirci come vogliamo, lasciare i capelli al sole, cantare e danzare nel vento a piedi nudi per strada, in un paese dove perfino la voce è un crimine. Chiediamo troppo? Più di 20.000 vite spezzate e il mondo abbassa lo sguardo. Ringrazio chi mi tende una mano, chi prova a restare accanto a questo dolore ma anche l'aiuto, l'aiuto a volte non sa che forma prendere davanti ad una ferita così vasta. Essere persiano non è mai stato facile nella storia, ma io lo dico piano, lo dico forte, lo dico vivo, ne sono fiero. E ora, se mi chiedi come sto, dopo averti consegnato questo dolore, posso dirti che sto un pochino meglio, perché quando qualcuno ascolta il peso si divide. Grazie, grazie per esserci stati, vi voglio bene amici miei. Questa è chiaramente... viene da un diretto interessato, quindi certo. Chiaramente una fotografia...
Sicuramente, ma dico, sicuramente questo sentimento è condiviso, perché si vede che effettivamente non vogliono più quello. Il dubbio è cosa vogliono dopo, cioè nel senso, se in questo momento vogliono il buon Ciro Pahlavi, che è il, diciamo, effettivamente il discendente dello Shah, che in questo momento è anche piuttosto vicino a Trump, oppure vogliono qualcos'altro, perché un nuovo Shah, diciamo, anche perché Reza Pahlavi non è che avesse trattato particolarmente bene gli iraniani, no?
Bene, tra poco Blackstone Cherry, Can't You See?
Radio Rock Podcast.
Se alla fine Trump fosse un simpatico guascone, fosse solo un simpatico guascone con troppo potere.
Sì,
forse. Guarda, continua a distanza, tra l'altro, diciamo, per messaggi su Instagram, su WhatsApp e via dicendo, la mia discussione con Emilio, se effettivamente in questo momento, storicamente parlando, sia più pericoloso Putin o Trump. E io continuo a pensare che in questo momento per il mondo sia più pericoloso Trump, però. Questo non significa che Trump sia più cattivo.
Sono
questo significa
con
che
te
Trump
perché
non abbia
Putin
fatto
è molto più
vittime.
Intelligente dei Trump.
Beh, sì.
Capito?
Cioè sì, decisamente.
Non ci vuole
sì.
tanto, però sì, è
vero.
Non
molto ci vuole tanto, intelligente, decisamente.
Non ci vuole tanto, è bella.
E effettivamente hanno anche ragione quelli che sostengono il contrario, che comunque Trump si muove all'interno di un sistema di regole che comunque lui prova a forzare in continuazione, che però in qualche modo gli impediscono di fare alcune cose, ok? Il problema è che secondo me il pericolo di Trump sta proprio nel fatto che quel sistema di regole lui lo vuole scardinare, sta
lo
provando
sta
a scardinare,
certo,
nel momento provando. Stesso in cui ci dovesse riuscire.
Non so se ti fa piacere, poi, ma è molto vicino alla tua teoria a quella di Fabri, nel senso che lui diceva oltre a queste cose, diceva anche questo, e cioè... Trump sta giocando d'azzardo per tutta quest'altra serie di motivi e ci metteva dentro l'economia. C'è il rischio però che Trump è talmente tanto out of control che potrebbe un bel giorno andare out of control dei suoi e quindi fare il passo in più.
Esattamente, il punto è, io aspetta però ci tengo a dirlo, cioè io ammiro enormemente la capacità di analisi e diciamo la conoscenza di Fabri in materia che comunque io non ho e quindi da un certo punto di vista posso solo imparare. Non sono d'accordo su alcune cose, però è un discorso differente,
è anche
cioè,
normale,
nel senso, dico, non è...
è anche normale.
Però questa cosa che sto dicendo io adesso, e mi fa specie doverlo dire, l'ho sentito dire anche a un'altra persona che comunque con la quale molto spesso non vado affatto d'accordo, perché abbiamo proprio un'idea di società differente, che è Carlo Calenda. Pure Carlo Calenda ha detto, secondo me in questo momento è più pericoloso Trump, perché effettivamente per il mondo, ok, Trump è uno che ha la potenzialità di creare più problemi. Questo non significa, ripeto, non vuol dire che ragazzi che Putin è un bravo ragazzo, sono due cose diverse.
L'ha sottolineato, però per me è ovvio che tu non stia dicendo questo, però fai bene a sottolinearlo perché si tende sia a avere questo schieramento incapibile da parte mia, da una parte o dall'altra.
Sì, perché comunque sembra quasi che se tu dici oh ragazzi guardate che Trump è pericoloso, ma allora sostenendo che Putin è buono, che non sto sostenendo niente del genere.
La cosa che noi non vogliamo accettare, secondo me, è una sola, è che non i paladini, cioè come
non sappiamo più da che parte stare, non c'è più nessuno con cui stare.
Io ho sempre saputo, quando ho cominciato a per motivi di lavoro a dover informarmi su determinate dinamiche, una delle cose più brutte, quando ti dicono non conoscere mai un tuo idolo rimarresti deluso, ecco, non conoscere mai a fondo il mondo ne rimarresti deluso, cioè il punto è che giochiamo, chiamiamoli con un nome sbagliato, il supereroe senza macchie e senza paura non esiste,
non hai più nessuno con cui
non c'è mai stato
finché tu nella tua testa
no devi capire questo Martì, non c'è mai stato.
Però la differenza però degli americani con tutti quanti gli altri è sempre stata che loro tramite un discorso di appunto di supremazia culturale, di narrazione, sono riusciti a far credere a tutto l'Occidente in qualche modo
che loro
fossero i buoni.
Esatto.
Ok, il discorso è questo.
Per questo
Trump è vero e hanno ragione da un certo punto di vista quelli che dicono che cioè sbagliano pensando che effettivamente sia come tutti gli altri, semplicemente più sincero. Ok, perché non è così, non è
questa
come
è una cosa
gli...
che io non ancora è... continuo a non capire non come si possa sostenere. Non è, cioè, se non sincerità è vuol
e
dire invadere con
no, e comunque non è un pregio in politica.
No, in questo caso no, ma poi che vuol dire? Cioè, nel senso,
no,
dov'è che la sincerità
dicono,
diventa,
no, perché,
io posso prelevare
no,
un altro
perché
capo
poi
di
ti
Stato.
Dicono: guarda, che comunque Obama ha deportato più persone tramite l'ICE di Trump. Quello che non ti dicono è: sì, Obama ha deportato più persone in 8 anni.
Esatto.
Di Trump.
No, ma poi anche qua
Trump
deportare che
significa?
Scusate,
che
ma
sembrano quanti
a parte quello e poi
dobbiamo
chiudere.
Detto questo, le persone che deportava Obama erano persone, diciamo, quelli che chiamano convicted felons, cioè nel senso persone che comunque erano state condannate o che
ma
avevano
solo,
dei precedenti.
Ma quella non è deportazione, ragazzi. Cioè, se tu vieni, sei un immigrato che viene qua e fai una serie di reati, non te
sto
deportando.
Detto questo,
sto rimettendo questo tu.
Ragazzi, non sto dicendo che Obama fosse buono, per dire, Obama ha fatto parecchi danni e Obama si è preso il premio Nobel più ridicolo della storia. Quindi in ogni caso è sempre un po' complicato andare a analizzare queste cose.
Però c'è anche da sottolineare delle differenze. Con questo nessuno sta dicendo che Obama è buono, non mandava gli agenti per strada a fare la Gestapo.
No, però
ecco,
infatti
insomma,
quelli che mi dicono Obama e Trump sono uguali stanno dicendo un'altra cazzata. È tutto diciamo, è un po'
io vorrei stare con voi
purtroppo
tanto.
Semplificare in questi casi è difficilissimo.
Vorrei stare con voi tantissimo. Lo
Ale,
riprenderemo
ci vuole
questo
tagliare,
discorso purtroppo sì. Riprenderemo questo discorso giovedì prossimo col nostro Emiliano Rubi. Sarò ben felice di farlo. Magari avremo anche ospiti gli altri. Ci dobbiamo fermare. Io ringrazio Emiliano Rubi, grazie come sempre per il tuo intervento e la tua professionalità, caro.
Grazie a voi, anche se non mi aprivate la porta.
Annaggia, scusa.
Grazie anche a Martina Caronna.
Grazie a voi.
Grazie a Maurizio, che a un certo punto è sparito perché è evidente che non ha il piacere di stare.
No,
Sente su male.
Tra poco Gagarin, Marco Muscarata, Diana Fabrizio. Ciao a tutti.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.